Ebbene, il titolo che ho dato a queste riflessioni, come già giovedì scorso abbiamo iniziato, è La ricchezza della bontà di Dio. Dio è ricco in bontà, ce lo ricorda Esodo capitolo 34, versetto 6. Abbiamo visto che come la bontà di Dio si manifesta è vero, in ogni tempo, è vero, si manifesta nella creazione. Per esempio, nel Salmo 136, che è dedicato interamente alla bontà di Dio, vediamo in questo salmo come la bontà di Dio si è manifestata anche nella creazione. Così, prima della conversione dell'uomo, abbiamo ricordato, per esempio, Matteo capitolo 5, versetto 45, dice perché egli fa piovere su giusti e sugli ingiusti, per esempio. È vero, ci ricordiamo quando noi non conoscevamo ancora il Signore, come il Signore anche al non credente dà del cibo, è vero, dà da vestire. Questa è la bontà del Signore, dà un lavoro, questa è la bontà del Signore. E poi anche nei suoi giudizi, anche in questo salmo, ci fa vedere come anche nei suoi giudizi il Signore manifesta la sua bontà. Dice, ma com'è possibile? Perché Dio è giusto, è vero. E poi nella liberazione verso l'uomo che si arrende a lui, dice proprio nel Salmo 136, dice colui che nella nostra umiliazione si ricordò di noi perché la sua bontà dura in eterno e ci ha liberati dai nostri peccati perché la sua bontà dura in eterno. E abbiamo iniziato nel vedere la bontà di Dio attraverso una donna pagana, una cananea, che vogliamo andare a rileggere in Matteo capitolo 15. Dal versetto 21 al versetto 28 e poi Marco capitolo 7 dal versetto 24 a 30. Dice così la parola. Partito di là, Gesù si ritirò nel territorio di Tiro e di Sidone. Ed ecco una donna cananea di quei luoghi venne fuori e si mise a gridare: Abbi pietà di me, Signore, figlio di Davide. Mia figlia è gravemente tormentata da un demonio. Ma egli non le rispose parola. E i suoi discepoli si avvicinarono e lo pregarono, dicendolo: Mandala via, perché ci grida dietro. Ma egli rispose: Io non sono stato mandato che alle pecore perdute della casa di Israele. Ella però venne e gli si prostrò davanti dicendo: Signore, aiutami. Gesù rispose: Non è bene prendere il pane dai figli per buttarlo ai cagnolini. Ma egli disse: Dici bene, Signore, eppure anche i cagnolini mangiano delle briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Allora Gesù le disse: Donna, grande è la tua fede, ti sia fatta come vuoi. E da quel momento sua figlia fu guarita. Andiamo in Marco capitolo 7, versetti da 24 a 30. Dice così: Marco 7, capitolo 7, 20, 24 a 30. Poi Gesù partì di là e se ne andò verso la regione di Tiro, entrò in una casa e non voleva farlo sapere a nessuno, ma non poteva restare nascosta. Anzi, subito una donna, la cui bambina aveva uno spirito immondo, avendo udito parlare di lui, venne e gli si gettò ai piedi. Quella donna era pagana, sirofenice di nascita, e lo pregava di scacciare il demonio da suo figlio. Gesù le disse: Lascia che prima siano saziati i figli, perché non è bene prendere il pane dei figli per buttarlo ai cagnolini. Sì, signore, ella rispose, ma i cagnolini sotto la tavola mangiano le briciole dei figli. E Gesù gli disse: Per questa parola va, il demonio è uscito da tua figlia. La donna, tornata a casa sua, trovò la bambina coricata sul letto. Il demonio era uscito da lei. Allora, vogliamo diciamo partire dove abbiamo concluso giovedì scorso. Abbiamo visto che viene parlato di una donna pagana, una donna che vive una grande sofferenza, abbiamo letto, è vero, riguarda la figlia e sappiamo che quando i figli soffrono, soffrono anche i genitori, è vero? E quando la sofferenza è grande, come un genitore non può soffrire nel vedere i figli soffrire. E abbiamo ricordato un po' il ruolo di questa donna, anche di questa mamma, nel modo in cui si è comportata fino a quel punto lì, è vero? Una donna che abbiamo ricordato che non si è vergognata, è vero, di manifestare il suo grande problema, nel versetto 22 del capitolo 15 di Matteo. Abbiamo letto come lei a un certo punto dice, venne fuori. Dice proprio così il versetto 22. Dice, ed ecco una donna cananea di quei luoghi venne fuori. Abbiamo ricordato che una donna che viene allo scoperto, che mette la faccia, non ha paura, non si vergogna. Abbiamo ricordato anche il perché. Perché il problema che lei aveva e viveva era più grande della paura e della vergogna. Perché a volte la paura di essere giudicati come la vergogna non ti fanno venire fuori. E abbiamo detto e ricordato giovedì scorso perché questa donna venne fuori. Cosa ha portato a far sì che questa donna venisse fuori, questa mamma venisse fuori? In Marco capitolo 7, andiamo un attimo in Marco, teniamo questi due libri portati di mano, in modo che versetto 24 ci dice. Capitolo 7, versetto sì, 24, a un certo punto dice, versetto 25, scusate, dice, avendo udito parlare di lui, è vero, sembra quasi una cosa messa, tra virgolette, lì, una cosa forse non molto importante, invece è molto importante, è un passaggio molto importante. Ha udito parlare di Gesù, una donna e una mamma, quindi che ha creduto nella potenza della parola di Dio. Ha udito parlare di Gesù. Questo è molto importante, è fondamentale. Non ha visto fare Gesù dei miracoli, è vero. Tanti hanno visto fare Gesù dei miracoli, ma lei non ha visto fare Gesù dei miracoli, ma ha udito parlare di Gesù. E sappiamo, attraverso la parola di Dio, Romani capitolo 10, versetto 17, che la fede viene dall'udire la parola di Dio. E da che cosa capiamo che questa mamma, questa donna ha messo fede nella parola di Dio? Da cosa capiamo che questa donna si è resa, che ci credeva? Da cosa capiamo? Abbiamo letto in Matteo capitolo 15 e anche in Marco, a un certo punto dice, si mise a gridare. E in Marco abbiamo letto che ha pregato Gesù di scacciare questo demone dalla figlia. Sappiamo che la parola gridare vuol dire invocare, è vero? Non è gridare e basta, ma è qualcosa di molto forte. Questa donna non si avvicina, non cerca Gesù, il Signore, in qualche modo. Non cerca Gesù con i propri, possiamo dire, pensieri, è vero? Come a volte si sente dire, io penso, o si avvicina attraverso le opere meritorie, ma si basa sulle promesse della parola di Dio, su dei principi biblici e su almeno due principi biblici. Il primo principio biblico è sempre in Romani capitolo 10, lo leggo io, versetto 12 e 13, che dice: poiché non c'è distinzione tra giudeo e greco, essendo egli stesso Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. E poi continua, infatti, chiunque avrà invocato il nome del Signore, dice, sarà salvato. Sappiamo che molti ascoltano la parola di Dio, hanno sentito parlare di Gesù, è vero? Come tanti hanno sentito e continuano a sentire parlare di Gesù. Ma noi sappiamo attraverso la scrittura che molti sono chiamati ma pochi eletti. Quindi sono tante persone hanno sentito parlare di Gesù. Ma questo non vuol dire, è vero, vita eterna. Il secondo principio biblico è quando lo chiama Signore, figlio di Davide. Chiamandolo Signore, questa donna sottolineava prima di tutto la divinità, mentre rivolgendosi a lui come figlio di Davide esprimeva la certezza che fosse il Messia, il Cristo. Perché chi invocava Cristo come figlio di Davide confermava la propria fede identificando proprio Gesù come il Messia tanto atteso. Una donna che non si ferma davanti al silenzio di Gesù e all'insensibilità dei suoi discepoli. Abbiamo letto che a un certo punto, è vero, dice ma egli, versetto 23, ma egli non le rispose parola. E i suoi discepoli si avvicinarono, lo pregavano dicendo, mandala via, perché ci grida dietro. Ma egli non le rispose parola. Questa donna non riceve risposta da Gesù. E se non bastasse, abbiamo anche letto, i suoi discepoli si avvicinarono e lo pregarono dicendo, mandala via perché ci grida dietro, ci dà fastidio. È vero, se non bastasse, se qualcuno ti darebbe retta, non ti darebbe retta nella tua grande sofferenza, ti tratterebbe in questo modo, come sarebbe la mia reazione, la nostra reazione? È vero, come ci sentiremo? Vi è capitato qualche volta che qualcuno vi abbia gridato dietro perché magari volevo qualcosa, avevo bisogno di qualcosa? Non so se vi è capitato qualche volta, magari, non so, volevo magari dei soldi o non so, avevo bisogno di un conforto, è vero? Come avete reagito? Vi ha dato fastidio? Magari c'era altra gente intorno? Se ci fermassimo qui, se la parola si fermasse qui, come potremmo definire la bontà di Dio? Dire che Dio è buono. Gesù non risponde a questa donna. C'è silenzio da parte di Gesù verso questa donna. Perché Gesù non dà nessuna risposta alla donna? Perché rimane in silenzio? Mi sono fatto questa domanda. Noi sappiamo, per chi ha un po' di dimestichezza con la parola di Dio, sappiamo che nella scrittura più volte ci sono dei silenzi da parte del Signore, dei silenzi proprio riguardo proprio al suo popolo, al popolo di Israele e anche all'uomo in generale, per esempio, è vero. E alcune volte, come sappiamo, i silenzi del Signore sono sinonimo di giudizio. In Isaia 57, anche nel Salmo 50, ci parla di questo. Come vengono a volte interpretate i silenzi del Signore? Come vengono interpretate a volte i silenzi del Signore? A volte vengono interpretate come se tutto andasse bene nella nostra vita, è vero? Quando Dio non parla, sembra che quello che noi facciamo va bene. E a volte quello che pensiamo va bene. A volte le nostre scelte che facciamo, no? Sembrano che vanno bene. Diciamo noi quello che Dio deve fare e come deve fare nella nostra vita. Non solo nella nostra vita, e anche nella vita delle persone che, nel modo in cui hanno fatto i discepoli con questa donna. Vi ricordate cosa hanno detto i discepoli a Gesù? Ricordate? Di mandarla via perché ci grida dietro. A volte noi facciamo così. Con i silenzi del Signore siamo noi a decidere, è vero, di come gestire la situazione. Il silenzio di Gesù verso questa donna non è per insensibilità o perché è venuto meno la sua bontà, ma perché c'è una priorità biblica, c'è una verità biblica in questo, perché la bontà e la verità non si possono separare, camminano insieme, dice la parola. Gesù dice: non sono stato mandato che alle pecore perdute della casa di Israele. Questo principio biblico Gesù lo ricorda ai suoi discepoli, abbiamo letto, è vero? E arriva anche alle orecchie di questa donna, che bello vedere questa donna non si è allontanata da Gesù, nonostante tutto quello che ha subito. In Marco abbiamo letto che prima vanno saziati i figli, è vero? Questo principio, il fatto che prima i figli, lo troviamo anche in Prima Timoteo, la parola, l'Apostolo Paolo ci ricorda che dobbiamo fare del bene prima quelli di casa nostra, è vero? Io non so voi, dopo tutto questo, quello che ha subito questa donna, se avrei continuato, perseverato, chiedi una volta o due, magari mi sarei fermato. Crediamo un giorno, preghiamo con insistenza per questa grande sofferenza e non riceviamo risposta. E non solo quello, vediamo anche l'insensibilità dei discepoli che rappresentano anche la Chiesa, è vero? Forse, non so se mi sarei arreso, non so voi, è vero, in una grande sofferenza, quando non ricevi risposta, quando hai anche da un altro lato dei discepoli che ti trattano anche in un certo modo, non so se mi sarei arreso, ma noi vediamo qui nel versetto 25 una mamma che non si arrende. Versetto 25, sempre del capitolo 15, dice: ella però, che bello, ella però. Cosa fa adesso questa donna? Non gli grida più dietro, abbiamo letto, ma si mette davanti a lui, cioè possiamo dire che lo costringe di fermarsi. In che modo? Lei non rimane in piedi come se volesse affrontarlo, ma si prostra davanti a lui dicendo: Signore, aiutami. Adesso Gesù finalmente la risponde. Non c'è più il silenzio da parte di Gesù, abbiamo letto. Possiamo dire che ha raggiunto il suo scopo quando dice: non sono stato mandato se non alla casa di Israele. Possiamo dire che questa donna ha raggiunto il suo scopo, perché Gesù la risponde finalmente, è vero? Una risposta positiva, credo, che si aspetti questa donna dopo tutto quello che ha fatto e subito. Ma la risposta è negativa. Non è bene prendere il pane dei figli e buttarlo ai cagnolini. Mamma mia, mi ha dato del cagnolino, mi ha dato del cane, che badosta. Come dura il Signore, magari avrebbe detto qualcuno, è vero? Come dura il Signore. A volte non so se è uscita dalla nostra bocca o abbiamo avuto questi pensieri nei confronti della parola: come dura il Signore. Ci ricorda un po' nel Vangelo di Giovanni capitolo 6, quando molti discepoli lasciarono Gesù perché il suo parlare era duro. Dice: perciò Gesù disse ai suoi dodici: non volete andarvene anche voi? Simon Pietro gli rispose. Cosa rispose Pietro? Ci devo pensare? Potresti essere meno duro? Sei esagerato? Cosa rispose? Signore, da chi ce ne andremo noi? Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e abbiamo conosciuto che tu sei il Santo di Dio. Il cane, insieme al maiale, era l'animale più impuro, è vero, è sempre al primo posto dell'impurità, ed era un modo molto dispregiativo, offensivo, umiliante. Come dire, tu non vali niente, non vali niente. Ma nella risposta di Gesù c'è speranza. Tu dici, ma come c'è speranza? Mi dà del cagnolino, in questa risposta c'è speranza. Ti dà del cagnolino e c'è speranza. Ma com'è possibile? In una parola dura così, in una parola così offensiva c'è speranza. Allora, cari fratelli e sorelle, per toccare il cuore dell'uomo perduto, del peccatore, deve dire ciò che è e che ha fatto. Vi ricordate l'Apostolo Pietro in Atti capitolo 2, in Atti anche capitolo 5? Qual era? Com'era la sua predicazione? Come ha trattato i giudei? Cosa ha detto? Ma come siete bravi? Ha detto così, no? Vi ricordate cosa disse Pietro a quelli che aveva davanti? Disse, voi siete degli assassini, è vero, voi siete dei omicidi. Devi dire ciò che la persona è alla fonte, devi dire ciò che è la natura. Non dobbiamo trattare il non credente come il credente, anche se è umanamente parlando una brava persona, è vero. Come reagisci tu quando qualcuno ti dà dell'impuro, del peccatore perduto, del cagnolino? Se qualcuno ti dovesse definire così, come reagisci? Questo vale anche per i figli dei credenti, è vero, che ancora non conoscono il Signore. Questo vale anche per loro. Dice Romani capitolo 3, versetto da 9 a 18, dice: non v'è nessun giusto, neppure uno, nessuno che pratichi la bontà. Quindi rifaccio la domanda: cosa avresti detto tu? Avresti detto che questo è troppo? Che la parola di Dio è esagerata? Ha reagito così questa donna? Mi sembra di no, è vero. Nel versetto 27 vediamo la reazione di questa donna. Ma ella disse, che bello, ma ella disse. Ella però, versetto 25, e lei continua ancora, ma ella disse. Lei non va via, non se ne va, rimane ancora lì, che bello. Vi ricordate del giovane ricco che se ne va tutto triste quando Gesù toccò quello a cui lui teneva tanto, è vero, cioè il denaro. A volte si tocca l'orgoglio della persona, a volte si tocca l'immagine della persona, a volte si tocca a quello a cui la persona tiene tanto, come la tradizione, i parenti, i familiari, la moglie, il marito, eccetera. Cosa disse la donna? La donna non discute il principio che Gesù aveva dato, è vero. Anzi, riconosce il valore, la priorità di questo principio e riconosce la differenza, quindi distingue fra ciò che è santo e ciò che è puro. Che bello, fratelli e sorelle. Lei non discute il principio. Anzi, riconosce, è vero, tutto questo, riconosce la sua condizione, la sua natura peccaminosa. Riconosce che sopra di lei c'è un padrone, un signore, quando ricorda il comportamento dei cagnolini, è vero, che mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Cioè lei con questo sta anche dicendo che non pretende, che bello. Lei sta dicendo con questo che le basta poco, ma che quel poco proviene dalla parola di Dio, è vero, che è santa, che rigenera, che rinfresca. Vi ricordate la donna dal flusso di sangue? Cosa disse? Disse: se riesco a toccare almeno il lembo della sua veste, cioè la parte estrema, una minima parte, sarà salvata. E quel centurione che aveva il suo servo malato disse a Gesù: di soltanto una parola, che bello, e il mio servo sarà guarito. Che bello. Gesù si arrende a questa donna. Il Signore esaudisce il desiderio, la volontà di questa donna. Allora Gesù le disse: donna, grande la tua fede, ti sia fatta come vuoi. Vedi, il desiderio di questa donna era quello, ti sia fatta come vuoi. Gesù mette davanti a questa donna, prima di tutto, il mezzo che l'ha portata all'attenzione del Signore, a entrare nella grazia del Signore, cioè la fede, e la dimensione, il livello della sua fede, una fede grande, cioè come si è abbandonata nelle mani del Signore. E ho fatto un po' un paragone rispetto agli israeliti che ascoltavano la parola di Dio, da come nascevano, è vero, da piccolini. Io non sappiamo da quanto tempo questa donna ha ascoltato la parola di Dio, ha udito la parola. E la domanda la faccio a quanti qui sono presenti, che non conoscono ancora il Signore. Da quanto tempo stai ascoltando la parola di Dio? È vero. Da quanto tempo stai ascoltando la parola di Dio? Cos'è la parola di Dio per te? A questa donna è bastato proprio delle briciole, dice, poco. E da quel momento, non dopo alcuni giorni, mesi, anni, sua figlia fu guarita. Dice in Marco capitolo 7, versetto 30, la donna, tornata a casa sua, trovò la bambina coricata sul letto. Se andiamo nel Salmo 4, in Proverbi capitolo 3, coricato sul letto ci parla di riposo, di tranquillità e pace che si riceve quando riconosciamo la bontà e la verità. Quello di cui ogni uomo ha bisogno, è vero, e che si ha solamente nella persona di Gesù. E noi vediamo come la parola ricorda, il Signore non delude, è vero. Se questa donna, concludo, non avesse cercato Gesù, qual era il suo destino? Apocalisse capitolo 22, versetti 14 e 15, e Apocalisse capitolo 7, versetto 14, lo leggo io per evitare di tempo, dice: beati quelli che lavano le loro vesti e le hanno imbiancate nel sangue dell'agnello. E poi dice: per aver diritto all'albero della vita e per entrare per le porte della città. Poi dice nel versetto 15 di Apocalisse 22, fuori i cani. E poi ci sono altre situazioni, fuori i cani, di cui questa donna faceva parte. È vero, fuori i cani. C'è un giudizio, una condanna eterna per quanti, indipendentemente per la condizione che ha vissuto questa donna, di quale ceto sociale faceva parte, ma faceva parte proprio di questa categoria. Poi dice la scrittura: fuori i fornicatori, gli omicidi, chi rimane nella condizione di peccatore perduto. È vero. Poi dice: fuori gli idolatri. Dice: ma cosa c'è di grave essere un idolatre? Abbiamo letto che non entreranno nella città, e chiunque ama e pratica la menzogna. Allora questa donna ha udito parlare di Gesù, quindi è la fede che si ha, e mettiamo nella parola e non la nostra intelligenza, secondo me, e né la nostra filosofia, è vero, che dà pace al nostro cuore. Poi questa donna, abbiamo visto, viene fuori. Non dobbiamo nasconderci, nascondere il nostro problema grande che abbiamo, possiamo dire anche in famiglia. E abbiamo visto più volte, lei ha insistito, e la disse, e la però. Non dobbiamo arrenderci, perché Gesù esaudisce il nostro desiderio. Cari fratelli e sorelle, che possiamo veramente identificarci in un certo senso anche in questa donna, tutti i passaggi che questa donna ha fatto, è vero, quanto è importante. Quando siamo nella sofferenza non ci dobbiamo nascondere, perché Dio, la sua bontà si manifesta anche nella nostra sofferenza. Dobbiamo insistere e ancora insistere a guardare al Signore. Non dobbiamo guardare chi è intorno a noi, chi è intorno al Signore, ma dobbiamo guardare al Signore, perché Lui vuole guarire, dare pace al nostro cuore e alla nostra famiglia. Che il Signore ci benedica. Amen.
Allora, fratelli, conosciamo i soggetti.